attesa per non perdere tempo inutilmente, in attesa di verificare la presenza di tutti i relatori, visto che sta già caricando il suo intervento e nel programma è prevista l'introduzione di Andrea Mancini, che è stato ampiamente presentato già negli interventi precedenti. Ricordo l'argomento di questo momento: oltre il censimento, verso l'archivio statistico delle persone fisiche. Poi mi permetterò, dopo la sua introduzione, accompagnando i vari relatori, di dire due parole sull'esperienza del mio comune, che è il comune di Como. Quindi, appena può, prego.
Grazie, buongiorno a tutti, grazie all'usci di questo invito e che si svolge in un momento abbastanza specifico, perché stiamo a meno di 30 giorni dalla data del censimento della popolazione del 2011 e è evidente che ormai è da parecchio tempo che stiamo collaborando. Questo titolo che mi è stato assegnato indubbiamente fa conto che il censimento sia già stato fatto, e così purtroppo non è, perché in realtà stiamo a circa un terzo del percorso e molte cose sono evidentemente state fatte, però non possiamo certo considerarci oltre il censimento. Questo tema, d'altra parte, c'ha il vantaggio di legare l'esperienza del censimento rinnovato del 2011 con quelle che sono le prospettive di ulteriori innovazioni per arrivare a quello che già l'anno scorso a Cagliari abbiamo chiamato la prospettiva del censimento continuo, e quindi a un grande maggiore uso delle fonti amministrative che riguardano la popolazione e in particolare le persone fisiche e le famiglie. Io, prima di iniziare questo percorso, che poi vedremo anche a secondo tempi sarà un po' tagliato da me per concentrarmi sui messaggi principali, comunque resteranno le slide, vorrei anche darvi qualche informazione, perché la prossima settimana inizia la consegna dei plichi contenenti questionari di famiglia appunto alle famiglie che risultano iscritte negli archivi anagrafici comunali. Allo stato attuale, o per meglio dire al monitoraggio del 6 di settembre, quindi due giorni fa, abbiamo 19 milioni e mezzo di questionari stampati, 16 milioni e mezzo di plichi confezionati, 15 milioni e mezzo di plichi che sono già stati portati ai tre hub centrali del Poste Italiane e infine 13 milioni e 600 mila i plichi che stanno già nei 62 centri di smistamento postale, quindi più vicini già alle famiglie, pronti per fare l'ultimo miglio. E dal 12 di settembre inizieranno appunto i percorsi dei postini per le prime consegne, che come sapete dureranno fino al 22 di ottobre. Quindi il censimento ormai è in atto e grazie anche alla vostra collaborazione, alla collaborazione di molti di voi che ci hanno seguito. Passo adesso a illustrare quello che ritengo possa essere interessante per poi impostare una discussione sul tema che è stato annunciato. In primo luogo l'uso dei dati amministrativi nel censimento del 2011, perché rispetto al passato questo è il primo censimento che si fa in Italia che usa i dati amministrativi, che non va a controllare i dati amministrativi ai sensi dell'articolo 46 del registro, del regolamento anagrafico, ma che invece usa fin dall'inizio le liste anagrafiche comunali, ma soprattutto che cerca di costruire un percorso basato anche sull'uso di altre fonti per avere dati ausiliari, e quindi in particolare la LIFA e tra questi anche i permessi di soggiorno, visto che siamo in presenza di un fenomeno migratorio negli ultimi anni sicuramente considerevole. E infine una rinnovata concezione del confronto fra censimento e anagrafe, che fa parte anch'esso di un uso profondo, di un uso sistematico, di un uso standardizzato in tutti i comuni italiani delle liste anagrafiche comunali alla data del censimento, alla data cioè dell'8 di giorno prima della data del censimento, la situazione all'8 di ottobre. E poi vedremo invece che cosa vuol dire pensare a un registro statistico delle persone fisiche, in quale ruolo, in quale veste, con quali opportunità, ma anche con quali obiettivi ci stiamo muovendo anche insieme ai comuni verso questa prospettiva di un registro statistico delle persone fisiche. E dunque i piani a medio termine, non solo per il censimento, vi dico però che il censimento resterà centrale in questa operazione, perché è evidente che oltre a corrispondere ai regolamenti europei dobbiamo anche mantenere l'informazione sui livelli di grande dettaglio territoriale e addirittura dobbiamo infittire nel tempo la disponibilità di queste informazioni e quindi renderle periodicamente più vicine, più frequenti in termini di offerta di dati statistici. E dunque in tutto ciò quale può essere il ruolo del registro statistico e delle sue opportune componenti? Io partirei in primo luogo da una riflessione breve ma con qualche numero sull'esperienza che abbiamo fatto insieme. L'Istat e 8.000 e passa comuni che nei primi mesi di quest'anno hanno consegnato all'Istat le LAC. Abbiamo sicuramente avuto una esperienza a mio avviso largamente positiva. Di fatto 60 milioni di record individuali sono stati acquisiti in poco tempo secondo una procedura assolutamente standardizzata. Guardate soprattutto l'ultima parte di questa tavola, di questa slide, e vedete che è riuscito l'invio della LAC al primo tentativo nel 93% dei casi, cioè il 93% dei comuni è riuscito al primo invio. Soltanto il 4% al secondo invio e il 2,5% al terzo invio. Guardate questo cronogramma. Lo zero, la partenza, è il 16 di gennaio del 2011. Dopo un mese, dove c'è quella linea tratteggiata, cioè il 15 di febbraio, avevamo raccolto l'83% delle schede di famiglia, cioè della popolazione iscritta nelle anagrafi italiane. L'83% e corrispondente al 93% circa, al 92,4% dei comuni. Vedete che poi la curve si sono un pochino, hanno declinato in pendenza, ci abbiamo messo un po' di più a prendere i ritardatari, come d'altra parte atteso, e c'è un solo comune di 650 residenti che non ha inviato la LAC e che farà ovviamente il censimento tradizionale, assistito, tra virgolette, da un ispettore dell'Istat. Questo è quello che è successo dopo che voi ci avete consegnato le LAC. È il percorso che noi chiamiamo TRASLAC, trasformazione delle liste anagrafiche comunali. Ed è un percorso complesso, un percorso che abbiamo fatto standardizzato, in modo standardizzato, su tutte le LAC dei comuni per arrivare a due obiettivi. Il primo obiettivo è quello della postalizzazione, stampa personalizzata e personalizzazione dei questionari, e il secondo obiettivo è quello di caricare proprio in questi giorni il diario di sezione nel sistema di gestione della rilevazione. E vedete che è un percorso anche abbastanza complesso e frastagliato, un primi confronti di controllo fra il contenuto delle LAC e le quantità della POSAS, della popolazione, diciamo così, calcolata dall'Istat, il controllo degli indirizzi errati, l'individuazione delle famiglie leggibili, quindi la ricostruzione dei cluster di famiglia, l'individuazione degli intestatari a cui spedire, intestare anche il foglio di famiglia e il questionario, la normalizzazione degli indirizzi, normalizzazione degli indirizzi, che è stato un elemento di grande innovazione in termini anche di immediata geocodifica poi alle sezioni di censimento, per cui noi oggi abbiamo un collegamento diretto per tutti i comuni italiani tra la LAC, l'indirizzo della LAC, la geocodifica alla sezione di censimento corrispondente e la normalizzazione, secondo criteri standardizzati, dell'indirizzo stesso. Ecco, e i risultati dell'esito della normalizzazione ve li ho rappresentati qui. Vedete l'ultima colonna, nel caso dell'Italia, nel suo complesso, il 97,7% degli indirizzi di LAC è stato normalizzato da Poste Italiane, cioè è stato accettato alla postalizzazione. La soglia contrattuale era il 4%, quindi nel complesso dell'Italia è andata molto bene alla fine, veramente molto bene, siamo stati sotto la soglia. Però vedete che ci stanno delle grandi differenze, che qui sono, come dire, caritatevoli, direi, perché sono espresse a livello di regione e non a livello di singolo comune, ma la dispersione, se la vediamo a livello di comune, è assai più ampia. Questo significa cioè che ci sono dei comuni che sono fortemente in ritardo, ritardo di tecnica, ritardo di tecnologia, ritardo di qualità, e che pertanto al censimento avranno un tasso di non postalizzazione piuttosto elevato. Tanto che ultimamente abbiamo fornito a ciascun ufficio di censimento comunale una informativa per email specifica e personalizzata con i dati contenenti appunto la non postalizzazione. E guardate anche l'ultima colonna di quest'altra tabella, dove invece abbiamo la percentuale degli intestatari con indirizzo normalizzato e geocodificato alle sezioni del 2011 sul totale degli intestatari che hanno avuto un indirizzo normalizzato. In questo caso stiamo al 91% circa, anche qui però con differenze di qualche consistenza. Questo significa oggi che la non geocodificazione è ormai un residuo, è un'eccezione che riguarda il 10% degli indirizzi iscritti in LAC di tutta Italia. E alcune considerazioni sulla qualità di queste LAC, perché è evidente che se vogliamo parlare di registro delle persone fisiche dobbiamo pensare in primo luogo alle liste anagrafiche, alle anagrafi comunali, e quindi di che qualità sono? Alcuni indizi, poi ovviamente avremo modo di approfondire molto questi aspetti, una qualità sicuramente accettabile di normalizzazione geocodifica, ma con problemi molto concentrati su alcuni comuni che stanno chiaramente in ritardo, che stanno fuori standard. Il codice fiscale invece è molto robusto, solo meno dello 0,5% dei codici fiscali è mancante nelle liste anagrafiche o incoerente con le regole di sua formazione. Ci sono pochi intestatari, quindi un elemento doppi oppure mancanti, dunque un buon elemento qualitativo anche da questo punto di vista, e invece non è affatto completa la numerazione degli interni ai numeri civici, quindi le unità abitative interne, che nel 70% dei casi è mancante. E poi alcuni aspetti particolari di tipo, a nostro avviso, anche di codificazione, che danno luogo a problemi di errori da verificare al censimento, che possono però causare distorsioni nella determinazione del numero delle famiglie abitualmente dimoranti in un territorio comunale. L'altro gamba, l'altra gamba consistente dell'uso amministrativo dei dati che noi abbiamo sulla popolazione è costituito dalla lista integrativa da fonti ausiliarie di tipo centrale. Cosa abbiamo fatto? E ovviamente anche queste informazioni sono state rese in modo personalizzato a ciascun ufficio di censimento proprio nei giorni scorsi. Quanti sono gli individui in LIFA che riceverete attraverso il sistema di gestione della rilevazione? In primo luogo abbiamo utilizzato l'anagrafe tributaria, quindi circa 80 milioni di record di persone diverse, però integrata con informazioni provenienti da moltissimi altri archivi, in totale sono altri 20 archivi, che sono stati linkati e in particolare, grazie anche a questa collaborazione che abbiamo nell'ambito del SISTAN con il Ministero dell'Interno, abbiamo ragionato e abbiamo utilizzato anche gli archivi del Ministero sui permessi di soggiorno. Qui permesso di soggiorno in realtà è un modo sintetico di esprimersi, perché in realtà sono 7 archivi diversi che riguardano 7 posizioni, 7 modalità di soggiorno in Italia diverse fra di loro. Non ci sono solo i cosiddetti permessi di soggiorno, ci sono i nulla osta di vario tipo e qui è soltanto un modo di come dire, concentrare l'attenzione su quel genere di fonti. E entrambe queste fonti possono contenere un indirizzo che è alternativo, completamente esterno alla residenza anagrafica, per un'eventuale identificazione della dimora di questi individui. E io direi che qui capiamo facilmente qual è stato l'approccio. Vedete che abbiamo integrato, abbiamo linkato ciascuna LAC con i permessi di soggiorno e dall'altra parte ciascuna LAC con l'archivio dell'anagrafe tributaria più gli altri 20 archivi e abbiamo trovato due sottinsiemi da cui poi abbiamo fatto un'ultima operazione di linkage eliminando tutti i duplicati che continuavano ad esistere e abbiamo ottenuto due liste, l'IFA 1 e l'IFA 2. La LIFA 1 si riferisce agli individui, attenzione, con domicilio alternativo nello stesso comune di residenza. Stanno tutte e due, questa persona ha in LAC al comune di Arezzo, ma c'è da qualche altra parte un indirizzo diverso sempre nel comune di Arezzo. E la seconda LIFA è quella degli individui con iscrizione anagrafica in un comune che invece è diverso da quello del domicilio fiscale o senza iscrizione in anagrafe in Italia. Vedete le quantità a livello nazionale. Poniamo attenzione un momentino a queste cifre. Sapete qual è la dimensione della popolazione italiana, tanto per avere il riferimento. Allora, sull'IFA 1, in tutti i comuni italiani ci sono 1,4 milioni di individui. Quindi un fenomeno abbastanza ristretto, questo è un punto positivo e nello stesso tempo ci offre delle opportunità di miglioramento della qualità ovviamente degli archivi e rappresentano il 2,4% delle LAC. Di questi gli stranieri sono circa, un pochino di più per la verità, 400.000, quindi non prevalenti. In LIFA 2 abbiamo 2,2 milioni di individui che non stanno nella LAC del comune segnalato dall'indirizzo alternativo, dall'indirizzo che viene dalla LIFA, pari al 3,7% del LAC. E di questi gli stranieri sono, gli stranieri non UE, non appartenenti all'Unione Europea, circa 1 milione. Per dirli in altro modo, guardiamo Firenze e guardiamo Brescia che ci ospita. Il totale del comune di Firenze in LIFA, cioè la LIFA del comune di Firenze, sarà pari a 49.000 individui, divisi in questa maniera, 19.000 sulla LIFA 1, quindi sono indirizzi diversi all'interno dello stesso comune. Diciamo che è la precisione all'interno dello stesso comune e 29.600 invece che non stanno nella LAC del comune. Che cosa vuol dire? Che questa è la copertura, è la sottocopertura, è l'errore di copertura dell'anagrafe? Assolutamente no. Assolutamente no. La sottocopertura verrà fatta al censimento, la sottocopertura delle anagrafi, rilevandolo sul campo. Sono segnali. Non possiamo essere certi di che cosa sia la reale situazione riguardo a ciascuno di questi individui, ma sono sicuramente segnali che devono direzionare i rilevatori nella ricerca sul campo al di là della LAC. Ci sono altre percentuali, ma vorrei accelerare perché sono sicuro che un approfondimento poi potrebbe venire successivamente. Qual è, secondo la nostra riflessione attuale, l'uso della LIFA, la qualità di questa LIFA, la potenzialità, direi, di questa LIFA? In realtà è un archivio sicuramente utile, ma è problematico, perché ci sono ridondanze, perché ci sono definizioni di dimora che non hanno un esatto significato paragonabile a quello della residenza, del domicilio abituale, della dimora abituale, che riguarda il regolamento anagrafico e i regolamenti statistici. C'è completa assenza di informazione sui legami familiari, quindi non si ricostruiscono i cluster di famiglia, è un archivio di individui in altri termini. E ci sono incompletezze, soprattutto nel significato di questi segnali, nella comprensione dell'esatto significato di questi segnali. Quindi, se si vogliono intercettare le componenti di errore, non si può prescindere da una verifica sul territorio. Questo è il punto fondamentale. Dunque, non si tratta attualmente di una misurazione della sottocopertura delle LAC, ma solo di segnali che vengono offerti agli UCC affinché vengano utilizzati per un riscontro sul campo proprio in occasione del censimento. Dunque il grado di efficacia della LIFA come fonte di controllo della sottocopertura delle LAC sarà valutato soltanto mediante l'esito del censimento. Non possiamo tirare nessuna conclusione ad oggi. E di più, è probabile che siano necessarie ulteriori indagini campionarie appositamente disegnate come sperimentazioni aggiuntive per valutare la bontà della LIFA. E chi di voi ha fatto il censimento dell'agricoltura sa a che cosa mi riferisco, quella che facemmo nel 2008 per provare la qualità della lista precensuaria che avevamo, quella che abbiamo chiamato il registro statistico delle aziende agricole, almeno come prototipo. Lo stesso percorso probabilmente dovremo fare anche su questo. Qui salterei 35 comuni italiani, ve lo dico molto, sono 3-4 slide, ma poi ve le andate a vedere. Abbiamo fatto un'operazione di informazione ai maggiori comuni italiani che stanno preparando, o che hanno già preparato, per meglio dire, il censimento. Gli abbiamo mandato un pacchetto informativo stranieri. Preso da dove? Dai dati amministrativi. Prima sentivo il presidente dell'USCI che citava alcuni percorsi futuri di uso dei dati amministrativi in condivisione con i comuni. Questo è un primo ritorno, molto parziale. Devo dire la verità che non abbiamo avuto le forze fisiche e di tempo per poter andare oltre questi 35 comuni. I dati ce li abbiamo tutti per farlo per tutti i comuni, ma non, in questo momento non siamo in grado, proprio come tempi, come disponibilità, a fare questo tipo di lavoro, ma è una cosa molto interessante perché alla fine vi diamo delle tabelle e dei grafi che vi dicono molto sulla intensità della presenza degli stranieri, sia di quelli iscritti in LAC che di quelli non iscritti in LAC, ma con segnali di presenza sul territorio dalla LIFA. E vedete, questa è per esempio il comune di Palermo, la concentrazione per sezione di censimento del terzo più alto, cioè le sezioni che hanno densità di stranieri e incidenza degli stranieri sulla LAC più elevata, il terzo più elevato della distribuzione per sezione di censimento. E vedete quindi che c'è una concentrazione, da cui anche la possibilità di organizzare un super censimento, se volete, dentro a queste sezioni che sono, come vedete, in numero limitato. Questo l'abbiamo fatto e offerto a 35 maggiori comuni italiani. E adesso andiamo verso la seconda parte e la riflessione per il futuro. Allora, abbiamo visto qual è il grado di intensità d'uso delle informazioni. Non ho parlato del confronto censimento-anagrafe, anche perché oggi sono in distribuzione le circolari a tutti i comuni che riguardano questa operazione, quindi anche un po' per non privarvi dalla, diciamo così, della sorpresa di queste circolari, le leggerete dentro alle circolari. Ma andiamo invece a una riflessione più ampia. Allora, abbiamo detto che vogliamo andare verso il censimento continuo. L'Istat ha già scritto nel proprio piano strategico triennale che tra il 2012 e il 2014 farà tutte le sperimentazioni in questa direzione. Vedremo adesso un pochino meglio. Noi siamo convinti, d'altra parte, che le innovazioni che abbiamo introdotto per il censimento del 2011 non sono sufficienti ad ottenere un equilibrio. Questo l'avevo detto già all'USCI, in un convegno dell'USCI, quello di Lecce, alcuni anni fa. E avevo, ragionato su questa inadeguatezza del rapporto tra costi e informazione decennale prodotta a Lecce alcuni anni fa. E quindi noi stiamo in una prospettiva di superamento di questo che per noi è un censimento di transizione, dal vecchio censimento tradizionale di tipo porta a porta al censimento continuo, per via di un censimento 2011 assistito da lista amministrativa o da dati amministrativi. E quindi ci abbiamo due fondamentali linee strategiche di sviluppo. L'una è quella dell'uso dei dati amministrativi e si va verso il registro statistico delle persone fisiche. L'altra le tecniche di campionamento, cioè verso il censimento continuo a rotazione. E questo sempre per produrre dei dati che siano riferiti a territori comunali e subcomunali con una frequenza maggiore però di quella decennale a cui siamo abituati. E le sperimentazioni avverranno adesso, cioè tra il 2012 e il 2015, mentre l'inizio dei cicli di rilevazione campionarie per andare poi al censimento continuo, cioè che saranno a partire dal 2016. Il 2016 è il primo del primo ciclo, è il primo anno del primo ciclo quinquennale, che si concluderà ovviamente nel 2021, quando l'Italia dovrà dare i dati del censimento della popolazione a Eurostat. Quindi, come vedete, una programmazione di lungo periodo. E allora vediamo un attimo le prospettive dell'uso dei dati amministrativi.
Mi scusi, dottor, la invito a sintetizzare perché se rispettiamo il programma...
Sì, certamente. Vorrei però arrivare a un punto cruciale che forse è nuovo rispetto a quanto abbiamo già detto in varie occasioni. Dicevo, l'AC, l'archivio di base, che è per i conteggi della popolazione, sicuramente... La base dell'informazione dovrà essere costituita dalla LAC, ma sappiamo anche che ne abbiamo un problema di stima della sotto e della sovracopertura dell'archivio anagrafico comunale. Seconda fonte, una LIFA, ma attenzione, abbiamo il problema dei segnali di significato incerto, non abbiamo informazioni sulla struttura familiare e soprattutto non sappiamo bene che ruolo affidare in un'ottica post-censuaria a questa LIFA. E in più le indagini campionarie che sono, uno, per la correzione della copertura delle LAC, due, per la produzione di dati socio-economici e tre, a mio avviso, per la verifica dei segnali LIFA. Queste sono cose che già conoscete in parte, quindi non mi ci soffermo. Queste anche del DISAMP, cioè l'indagine campionaria a rotazione che dovrebbe dare i dati socio-economici a livello di dettaglio territoriale, anche ne abbiamo parlato. E il problema resta quindi che scopo dare, quale obiettivo dare al registro statistico delle persone fisiche, rispetto al quale io sono convinto che il nocciolo dovrà essere costituito dalle LAC, che tant'è vero sono già iscritte come lavoro statistico in piano statistico nazionale a partire dai prossimi anni. Quindi continueremo negli anni futuri ad acquisire le LAC. E la LIFA potrà dare ulteriori informazioni, con quali ruoli e a che fine. Ed è su questo che io invito a riflettere, perché ci sono qui da decidere delle strategie. Secondo noi ci sono tre visioni possibili. La prima è che la LIFA sia in alternativa all'indagine C-sample, cioè a quella che serve a correggere l'errore di copertura dell'anagrafe tributaria. Sarebbe come pensare, dopo il censimento, il recupero sistematico della sottocopertura delle LAC. Quello che avevamo pensato, diciamo, una delle soluzioni che abbiamo in qualche modo perseguito. La seconda strategia, però, è di non fare nessun uso di l'IFA. Lasciamola perdere, dopo il censimento, ovviamente. Con un conteggio di popolazione che è basato solo sull'HAC e poi corretta con la C-sample. E questa sarebbe l'ipotesi del recupero statistico che abbiamo abbandonato come ipotesi per questo censimento, ma che resta valida sotto il profilo statistico e anche sotto il profilo dei costi. Oppure, terza ipotesi, una via di mezzo, che però vede l'uso da un lato del conteggio di popolazione basato sull'HAC più C-sample, che corregge l'eventuale errore di copertura delle anagrafi, e la LIFA come lista di segnali da usare in campo da parte dei comuni per la revisione continua delle anagrafi. Entra dunque nel concetto di recupero della qualità delle anagrafi, nel concetto di vigilanza sulle anagrafi viste da Roma, cioè dal Viminale e da ciò che gli sta vicino, cioè l'Istat, che è una prospettiva diversa dalle altre, ma assolutamente, a mio avviso, interessante, soprattutto se pensiamo che il censimento continuo implica una almeno interpretazione autentica dell'articolo 46 del regolamento anagrafico. Io finisco con questa domanda, lancio questo, come dire, elemento di riflessione come contributo, diciamo, ulteriore a quanto abbiamo già fatto da molto tempo per progredire sulla strada delle innovazioni censuarie. Grazie.
Grazie, dottor Mancini. Nel rispetto, non vedo Marco Trentini, per cui inviterei la professoressa Salvini della Società Italiana di Statistica per il suo intervento. Ricordo che rispetto alla tempistica ogni relatore deve accontentarsi di 10 minuti e ringrazio delle news il dottor Mancini, ci ha confermato il calendario di censimento rispetto alla spedizione dei questionari, ci ha tranquillizzato con quelle tabelle su, per regione rispetto ai parametri di normalizzazione, e ci ha tranquillizzato anche rispetto all'utilizzo della LIFA proprio come strumento di lavoro da utilizzare in abbinata alla presenza sul territorio, al riscontro sul campo. In quanto responsabile anche dei servizi demografici del mio comune, questa valutazione, questa considerazione finale del vedere nella LIFA come uno strumento da usare per monitorare continuamente anche la qualità delle anagrafi è condivisibile al 100%. Grazie.